Ma è perché non ho messo la cravatta, è il sostituto elettronico della cravatta, adesso sono legale. Beh, è una grande gioia per noi essere di nuovo qui, come forse in diversi sapete, siamo stati in Italia in diversi posti per tanti anni, ma siamo stati anche negli Stati Uniti in diversi posti per tanti anni, diversi, soprattutto quest'ultima fase 4 anni, e siamo rientrati a metà novembre e siamo tanto tanto contenti di avercela fatta finalmente. E siamo accasati a Palocco, la volta scorsa stavamo ad Axa, quindi non molto lontano da voi, e quindi siamo venuti vicino per controllarvi, non volevamo stare troppo vicino ma abbastanza vicino per vedere quello che stavate facendo. Ma è una grande gioia rivedervi e avere l'opportunità di aprire la Bibbia con voi. Chiaramente questa è la cosa più importante, che ci avvicina, che ci unisce. E naturalmente però ci sono anche diversi rapporti anche che sono molto belli a livello di amicizia, di comunione da tanti anni. Questa mattina vorrei parlare dell'amore di Dio. Non so se avete visto questo bellissimo schizzo, diciamo una cosa immediata che Marcello ha fatto dopo che abbiamo parlato del tema di oggi. Chi l'ha visto questa cosetta così per annunciare il tema di oggi? Come descrivere l'amore di Dio? E così c'è questo cuore, c'è una mano che così sta disegnando, colorando questo cuore. E penso che sia una bellissima illustrazione di quello che è il nostro cammino anche nel conoscere Dio meglio, e man mano che andiamo avanti, man mano che conosciamo Dio, la sua parola, e diamo ancora un po' più di colore a questo cuore di Dio che noi stiamo imparando a conoscere. Questa settimana io ho avuto un'esperienza non tanto allegra, ho avuto un bel benvenuto a Palocco, ma non il tipo di benvenuto che mi aspettavo, perché sono uscito un attimo dalla macchina e non l'ho chiusa a chiave, e allora qualcuno ha pensato bene di alleggerirmi dal peso di uno zaino che porto sempre con me per studiare, un po' il mio ufficio, e con un altro di questi, però più nuovo, e un sacco di roba dentro a cui tenevo, e ho rubato un po' di gioia, posso dirlo? E quanti di voi hanno subito un furto che vi ha, diciamo, rallegrati, diciamo, che vi ha, diciamo, proprio aperto il cuore di gioia? E non è bello che qualcuno ti rubi qualcosa di tuo, che magari ti sei comprato anche con dei sacrifici, pensavi fosse tuo, ma qualcun altro ha detto no, adesso sta diventando mio, almeno per un po', almeno per venderlo, non so, hanno i loro progetti e rubano. Ma stamattina vogliamo parlare un pochino di qualcosa che in effetti è ancora più drammatico. Qualcosa di ancora peggio di qualcuno che ti rubi qualcosa. Qualcosa che espone anche un po' la nostra stupidità. Perché il più grande ladro della mia vita posso dire di essere io. E se ci pensi un attimo, forse dovrei dire che anche tu, in effetti, tante volte ti trovi a essere il ladro di te stesso. Mettendo questa cosa in relazione all'amore, che è il nostro tema di questa mattina, credo che se noi ci pensiamo bene, ogni volta che noi togliamo tempo a conoscere l'amore di Dio, stiamo commettendo un furto. Stiamo vivendo come ladri della nostra gioia, ladri della nostra pace, ladri di quella serenità di cui tutti abbiamo bisogno. Siamo qui questa mattina e tutti potremmo dire abbiamo, diciamo, una lancetta, un po' come il serbatoio della nostra automobile, no? E benzina, pieno, metà. Come stai tu questa mattina? Se dovessi pensare un po' al tuo serbatoio di pace, come stai? Devo vedere un po' di facce serene in questo momento. Come fa, diciamo, come sta il serbatoio della tua gioia questa mattina? E qui ci vorrebbe qualche sorriso. E ci viene per un po' perché dobbiamo sorridere adesso, ma come stai veramente dentro? Come stai lì dove nessuno ti vede? Come ti sei svegliato questa mattina? Io non tanto bene, mi sono svegliato, come si dice, forse un po' in altre culture, dal lato sbagliato del letto, o diciamo con un piede storto o con un calzino sgonfio, non lo so che cosa dite voi, ma a volte ci si alza anche così, già con la sensazione che qualcosa non andrà bene e che qualcosa per me è un po', diciamo, la velocità con cui tutta la famiglia domenica mattina riuscirà a prepararsi per venire. Mi alzo già con un sospetto, questa cosa non andrà bene stamattina. Per esempio, no? Faccio solo un esempio umano, no? Siamo tutti di carne e ossa qui? C'è qualcuno che ha le ali? Io non le ho viste. Forse vi volete girare in questo momento e vorremmo conoscere qualche angelo fra noi. No, tutti quanti abbiamo un po' le nostre caratteristiche e abbiamo questo nostro serbatoio. Serbatoio dove noi ci riempiamo dell'amore di Dio, della sua grazia, della sua pace. Come va? Come stai questa mattina? Io spero che questo messaggio di stamattina potrà incoraggiarti. Spero che potremo vederlo qui dietro, prima stava funzionando, è tornata la montagna e ci vuole qualcuno sempre più tecnico di me per aiutarmi a metterlo a schermo pieno, se io non ci riesco, non ci sono riuscito fino adesso. Lo mando? Dove? Lo faccio partire? Aiutami Marcello. È partito, grazie. Quindi adesso mi basta cliccare qui e staremo bene. Come descrivere l'amore di Dio, questo amore di cui tutti abbiamo così bisogno? Forse c'è qualcuno qui questa mattina. So che questo è un incontro anche un po' per invitare persone che magari non hanno ancora abbracciato una fede particolare o non conoscono Dio. Se c'è qualcuno così questa mattina, certamente stiamo parlando di alcuni concetti un po' strani, un po' diversi, ma il nostro desiderio è di non essere complicati, ma piuttosto di cominciare a dare una pennellata a questo cuore di Dio, l'esistenza di Dio, l'amore di Dio. E la nostra preghiera è che il Signore possa parlare al tuo cuore. Come descrivere l'amore di Dio? La Bibbia ci dà tantissime immagini, tantissimi insegnamenti, tantissime cose bellissime. Ma questa mattina io vorrei prendere due immagini che ci dà la Bibbia, una di un profeta e una di un padre. Una dal Vecchio Testamento e una dal Nuovo Testamento. C'è chi dice che il Dio del Vecchio Testamento è così, quello del Nuovo è colà. La Bibbia ci dice, tanto per sistemare questa cosa una volta per tutte, Dio è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Ha lavorato in modi diversi, ma Dio è lo stesso. Dio si è definito amore. Dio è amore, dice Primo Giovanni. E se Dio è amore, se è definito così, allora il Dio del Vecchio Testamento era amore e il Dio del Nuovo Testamento era amore. E Dio è amore. E quindi io credo che se noi ci mettiamo sinceramente anche a vedere il Vecchio Testamento e tante dimostrazioni di Dio lì, dovremmo riconoscere che Dio è di un amore immenso, di una grazia immensa, è un Dio che si vuole far conoscere come un Dio di amore. C'è qualcuno qui che non ha bisogno di un Dio d'amore? No. Tutti d'accordo? Allora, tutti quelli che hanno bisogno di un Dio di amore questa mattina alzino la mano. E benissimo, potete abbassare la mano. Io credo che se Dio esiste, e io credo di sì, questo Dio è un Dio di amore. Ed è un Dio che si rivela, per esempio, in Osea, questo era un profeta, Osea, capitolo 1, versetto 2, Dio chiede a questo profeta, Osea, di fare una cosa veramente molto molto particolare, per dimostrare il suo amore, l'amore di Dio, un amore profondo per il suo popolo di Israele, che poi in effetti è come un'illustrazione per noi, del suo grande amore per noi. Dice Dio a Osea, sempre per dimostrare il suo amore, perché Dio chiedeva ai profeti di fare delle cose anche molto visive per il popolo di Israele, per parlargli, per continuare a far capire delle cose importanti, a questo profeta è toccato veramente fare qualcosa di molto particolare, di veramente strano, anche molto molto difficile. Osea, capitolo 1, versetto 2, l'avete trovato Osea? Ma come siete bravi? Non è un libro che si legge tutti i giorni. Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Quindi Dio ha qualcosa in mente di molto importante, ancora una volta dare un messaggio al suo popolo per dire: io adesso ti metto davanti un profeta che andrà e sposerà una prostituta. Non è il sogno di nessuno fare una cosa del genere, ma Dio comincia fin dall'inizio qui a stabilire qualcosa, che sebbene il suo popolo Israele sia diventato come una prostituta, cioè abbia cominciato a trovare altri amanti, altre cose a cui dedicarsi. Naturalmente il conflitto costante del popolo di Israele con Dio era che il popolo di Israele si faceva degli idoli. E infatti nei comandamenti c'è scritto: non farti degli idoli, non farti immagini, non adorare nulla, nessuno all'infuori di me, dice Dio, no? E il popolo di Israele tornava sempre a costruirsi degli idoli e ad adorare degli idoli, degli oggetti, delle cose. Naturalmente voi sapete che io sto per dire che noi facciamo lo stesso. Ecco un modo in cui noi ci rubiamo la gioia, il rapporto con Dio, la serenità, la pace. E quando noi ci costruiamo degli idoli e li affianchiamo a Dio, pensiamo che li affianchiamo a Dio, cioè noi pensiamo che la domenica noi possiamo venire qui e celebrare il nostro Dio del culto, però poi a casa abbiamo lasciato già i nostri idoli pronti, potrebbe essere anche il menù del pranzo, al quale tu tra qualche minuto ti comincerai a pensare invece che al messaggio. Diciamo: oggi non c'è problema, mangiamo tutti insieme qui, quindi il menù è già pronto, sappiamo già che sarà buonissimo, mangeremo tante cose insieme, non c'è problema. Però per tanti la cucina, il cibo può diventare un idolo, può diventare una preoccupazione grandissima: cosa cucinare, cosa preparare, cosa mangiare, se mi diranno che è buono. E lasciare che queste cose ti rubino la gioia.
Ma come, io ho preparato tutte queste cose, ho messo in tavola e nessuno mi ringrazia, io lavoro sempre per la mia famiglia. E
anche il cibo può diventare un idolo. Se tu vivi, se il tuo valore viene da come cucini e cosa prepari, quello che metti in tavola, i complimenti che ricevi e la notorietà tra i tuoi amici di quanto sei bravo a cucinare, quello è un piccolo idolo che forse non è nemmeno tanto piccolo, forse è diventato già grandicello e ti sta rubando nel suo piccolo, diciamo piccolo tra virgolette, ti sta rubando della gioia, ti sta rubando della pace, ti sta rubando qualcosa che Dio dice: ma quali sono le tue priorità? Adesso ho preso il cibo per dire una cosa che forse ti ha un po' sorpreso. Vogliamo nominare quelli che diciamo sempre? Quali sono gli idoli classici del bravo credente? Un altro momento di onestà. Il calcio. Ci sono dei momenti in cui Dio deve stare tranquillamente calmo al posto suo. Se sta buono, se sta zitto, può guardare la partita insieme a noi. Però deve essere della squadra nostra, si deve mettere la sciarpa che diciamo noi, e stare molto in silenzio. Allora, tutto il tempo che dedichiamo al calcio. Grazie per questa risposta, risposta onesta. Qualche altra idea? Il lavoro. Il lavoro, dice, ma dobbiamo tutti lavorare. Ma il lavoro può diventare un idolo. Quando questo lavoro diventa per te quella cosa che ti fa brillare gli occhi, quando non ti brillano gli occhi quando parli di Dio, non ti brillano gli occhi quando lo adori, quando canti, no, ti brillano gli occhi quando c'è una promozione, ti viene finalmente pagato qualcosa da un cliente che non ti pagava da 20 anni. Che cos'è che ti fa festeggiare di più? Che cos'è che ti dà più gioia? Quindi possiamo dire che questa illustrazione che Dio usa qui dice a questo profeta: vai a sposare una prostituta, perché io voglio far vedere al mio popolo quanto lo amo, anche se il mio popolo si comporta come una prostituta. Il mio popolo si comporta in modo che dimostra che ha degli altri amanti, ha degli idoli, ha delle cose che si sostituiscono a un rapporto con me. E così questo profeta obbediente si sposa con la prostituta Gomer e ha 3 figli con lei. Il primo e il terzo sono maschi, il secondo è una femmina. Israel, loro ama, lo ami. Anche lì ci sono dei significati importanti nei nomi che gli vengono assegnati. E poi c'è tutta una serie di versetti che vorrei che noi guardassimo insieme questa mattina, così, solo per vedere un pochino l'amore di Dio e il suo cuore nelle cose che dice. Allora, dice al versetto 5 del capitolo 2, la loro madre si è prostituita, colei che li ha concepiti ha fatto cose vergognose, poiché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Allora c'è questa immagine ancora di questa prostituta che ha fatto cose vergognose, perché ha detto: seguirò i miei amanti. I miei amanti sono quelli che mi danno il pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, olio, bevande. Pensando di nuovo al tema del lavoro, Noi come credenti, come persone che seguiamo Dio, possiamo tante volte vivere come se Lui provvede, ma noi dobbiamo darci da fare. Dio, aiutati che Dio ti aiuta. Però la parte dell'aiutati è praticamente il nostro idolo. E ci prostituiamo davanti a questo aiutati tu. E pensiamo che siamo noi a dover manipolare con tutte le nostre forze, con tutte le nostre capacità, con tutti i nostri doni, con tutto il nostro talento. Siamo noi che ci stiamo dando del pane. Siamo noi che ci stiamo mettendo in tavola quello che vogliamo. Siamo noi che ci stiamo comprando in casa quello che vogliamo. Siamo noi che ci siamo messi su casa. Non è Dio che lo ha fatto. E tante volte noi possiamo anche cadere nel riempire la nostra vita, le nostre case e tutto quello che abbiamo di cose che effettivamente noi abbiamo fatto senza consultare Dio, senza mettere Dio al primo posto. Magari ci siamo messi nei guai finanziariamente, ci siamo messi nei debiti per toglierci qualche soddisfazione che Dio voleva toglierci semplicemente con un rapporto più profondo con noi. Forse se noi avessimo avuto un rapporto più profondo con Dio, non avremmo cercato gioia e sollievo nel cercare di comprare quella cosa per cui adesso siamo in debito. Sto dicendo cose strane. Spero che sto parlando alla realtà della nostra vita, spero che siano cose che noi possiamo trovare importanti. Capitolo 3, versetto 1: il Signore mi disse, va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera, amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali anche si volgono ad altri dei. Si volgono ad altri dei. Amala, ama questa prostituta come il Signore ama i figli di Israele, anche se loro si volgono ad altri dei. Una cosa importante da notare qui, Dio manda questo profeta ad amare questa prostituta, a sposarla, non dopo che lei ha messo la sua vita a posto. Dice, va, amala, anche se questo popolo mio in questo momento si volge ad altri dei. Questo è l'amore di Dio, un amore che non ti chiede se tu metterai la tua vita a posto, se tu farai le cose giuste per incontrarlo a metà strada. No, l'amore di Dio viene da te. Viene da te che sei un prostituto o una prostituta e viene da te e ti ama, mentre tu ancora ti volgi ad altri dei. Questo è l'amore di Dio. Un amore per cui non ci dobbiamo falsamente ripulire la domenica per andare a fare qualcosa di spirituale, per sentirci un po' meglio e Dio dice, ok, beh, finalmente ti sei fatto la doccia e ci possiamo incontrare. No, Dio ci incontra nel pieno del nostro peccato. Dio viene da noi nel pieno della nostra ribellione e ci ama. Se questo non ti sbalordisce, non lo so cosa farà. Capitolo 4, ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Non c'è conoscenza di Dio, non c'è verità, non c'è misericordia. Beh, la prima cosa di cui Dio ha bisogno in noi questa mattina, è la verità. Dio vuole che noi veniamo a Lui e gli offriamo una cosa. Non che siamo buoni, non che noi abbiamo fatto delle cose che Lui gradisce, Lui vuole una cosa prima di tutto, vuole la verità, vuole che siamo sinceri,
vuole che noi ammettiamo la nostra condizione, vuole che noi andiamo da Lui e diciamo: Dio, questa mattina io mi rendo conto che il mio serbatoio sta così, sta qui, sta qui, sta qui, questa è la mia condizione, Dio, lo riconosco e vengo da Te perché solo Tu puoi fare qualcosa. Dio, io nella sincerità vengo da Te questa mattina e Ti chiedo di perdonarmi perché le cose così non vanno bene. Ti chiedo perdono, Dio, perché io forse sono settimane, sono mesi che vengo addirittura magari in questa chiesa, tutti pensano che sto bene, ma io non sto bene per niente. Non sto riuscendo a essere sincero, forse con addirittura con i fratelli e le sorelle intorno a me che possono amarmi, che possono abbracciarmi col Tuo amore, che possono ricordarmi che c'è perdono nelle mie condizioni. Ma Dio, voglio essere sincero, così non posso andare avanti. E noi tutti sappiamo che ogni credente che sta lasciando che possano venire dei ladri nella propria vita a rubare quello che Dio vuole offrire, quello che Dio magari ha dato, ogni credente che magari, come dicevo all'inizio, è ladro di se stesso, ha bisogno terribilmente di capire che io potrei essere il prossimo a cadere. Potrei essere io domani quello che getta la spugna. Non c'è nessuna gioia come credenti nel pensare che noi non abbiamo bisogno ogni giorno dell'amore e della grazia di Dio. Sentirci meglio perché magari c'è qualcun altro che sta peggio. Che soddisfazione è? Che meschina soddisfazione pensare che io nella mia più o meno sincerità riesco a portare avanti una vita cristiana nella mia chiesa che è rispettabile forse, ma se vengo davanti a Dio con sincerità so che anch'io sto a pezzi. So che anche in me non c'è verità e non c'è misericordia né da Dio né per gli altri, non c'è conoscenza di Dio. Guardate che triste il versetto 6 del capitolo 4. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Capitolo 5, versetto 2. Con i loro sacrifici, parla del suo popolo, rendono più profonde le loro infedeltà. Ma io li castigherò tutti. Dio non ha scelta perché è anche santo. Versetto 4. Le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore. Lo spirito di prostituzione. È di questo che stiamo parlando questa mattina. Dobbiamo confessare davanti a Dio, nella verità questa mattina, che forse in qualche misura, in piccole dosi, dici però è piccolo piccolo, è pericolosissimo. Lo spirito di prostituzione. Lo spirito di infedeltà, lo spirito di adulterio, il fatto che, sebbene credenti, noi ci giriamo e guardiamo a un'altra donna, a un'altra cosa, a un idolo, a qualche cosa che non è amore vero per Dio, non è amore completo per Dio. Spirito di prostituzione. Io rischio di dire molto questa mattina e di dire troppo,
non so nemmeno bene a che ora devo smettere, però forse mezzogiorno è un buon momento, anche mezzogiorno e cinque. Però io credo che sia importante che se il Signore ci sta parlando, se ci sono delle cose in quello che già abbiamo visto questa mattina che ci fanno riflettere, ci potremmo fermare anche qui. È inutile parlare e parlare se il Signore ci sta già parlando. Finisco di leggere questi passi, ma veramente penso che mi fermerò col Vecchio Testamento questa volta, perché credo che ci sia già così tanto qui su cui riflettere. Capitolo 6, versetti 1, 3 e 6. Questa è la speranza di quello che Dio può fare in noi anche questa mattina. Pensando a Israele, perché Dio ha questa speranza per Israele, che un giorno diranno: venite, torniamo al Signore, perché Egli ci ha strappato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Versetto 3, conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Che bei versetti. Versetto 6 dice Dio, dovete capire questo, io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Io desidero bontà, desidero un rapporto con te, desidero che tu mi conosci per quello che sono. Non mettere sacrifici o olocausti al primo posto, né sacrifici per te stesso, ne abbiamo già parlato, il lavoro e gli idoli della tua vita. Ma Dio dice, anche quando si tratta di cose che possono essere spirituali, cose che riguardano magari anche il tuo impegno nella Chiesa, Dio dice, aspetta, non pensare che per me siano più importanti i tuoi sacrifici, addirittura per me, addirittura per la Chiesa, addirittura per la testimonianza, non pensare mai che siano più importanti i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti che mi porti la domenica e che arrivi qui con i cibi per l'agape, che ti fa le tue sudate per tenere in piedi un po' tutte le tue cose, tutti i tuoi impegni nella Chiesa. Dio dice sì, tutto bellissimo, ma non è quella la prima cosa. La prima cosa è il tuo amore per me e non per l'attività. Perché anche quello può diventare un idolo per te. E anche quello ti può confondere, perché piano piano tu darai più peso. Dio viene anche al nostro soccorso tante volte. Avete sentito la cavalleria? Dio ci chiede di conoscere Lui per prima cosa, di conoscere il suo amore per prima cosa. Dio dice, non mi portare le tue opere, le tue buone opere, pensando che quello sia la prima cosa a cui guardo. A volte ci convinciamo che se noi come credenti ancora abbiamo degli idoli, abbiamo ancora delle cose, questo spirito di prostituzione nella nostra vita qui, pensiamo un po' come diciamo quando testimoniamo che non si deve mai pensare nei confronti di Dio che c'è una bilancia delle opere buone e delle opere cattive. Ma noi operiamo tante volte così. E pensiamo allora che se noi abbiamo il nostro spirito di prostituzione qui, L'importante è mettere delle buone opere anche qua e fare le nostre cose per la Chiesa, per le attività, per le riunioni. E allora Dio dice: bravo, dai, e dai, qui ci siamo. Pochi stanno lavorando come te. E allora sai che faccio io, Dio? Ti chiudo un po' un occhio qua, con tutta la tua scorta di idoli più o meno segreti. Dio non opera in questo modo. Dio dice: no, vieni a me, io voglio far piovere su di te quella pioggia della primavera che annaffia. Voglio, sì, correggerti, come dice qui al versetto 1, egli ci ha strappato, ma ci guarirà. Dio vuole forse strappare da te degli idoli, delle cose che non vanno bene, ma questo lo fa per guarirti. Dice: Dio ci ha percosso, ma ci fascerà, ma ci fascerà. Versetto 14 del capitolo 6. No, penso che qui mi manca proprio il capitolo, quindi dobbiamo andarci a vedere tutti i versetti 14 del resto del libro. Lasciamo perdere. 14:2. Benissimo, mi piace. 14:2, sicuramente era questo. Dicevo, arrivando alla fine del libro, è bello vedere ancora queste parole. Preparatevi delle parole e tornate al Signore. Ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo invece di tori, quindi dei sacrifici inutili per Dio, in questo caso, ti offriremo invece l'offerta di lode delle nostre labbra, labbra sincere, labbra pentite. Perdona, Signore, tutta l'iniquità. Bellissimo versetto, tornando indietro ancora al capitolo 2. Versetto 14, sta anche sullo schermo. Ancora su questo amore bellissimo di Dio. Perciò ecco, io la trarrò, questa prostituta. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Dio ci attira, Dio ci ama, Dio ci vuole raggiungere. Come abbiamo detto prima, Dio viene da noi nella nostra miseria. Nella nostra sincerità questa mattina, amici presenti che forse non conoscete ancora Dio, fratelli e sorelle che conosciamo Dio, Dio ci vuole incontrare questa mattina nella sincerità, dove siamo, nei nostri errori, nelle nostre condizioni attuali, e dire: io ti voglio attirare a me. Io sono pronto a incontrarti nel tuo deserto, perché di deserto stiamo parlando. Tu che non conosci Dio, io posso dirti che probabilmente tu stai cercando di riempire la tua sete, il tuo deserto, di cose belle, ma sempre deserto è. Stai cercando di bere cose che ti dissetano, ma è sempre di nuovo sete. Forse siamo qui anche come credenti e abbiamo sete questa mattina. Siamo assetati anche noi. E dobbiamo ammettere che in qualche modo anche noi abbiamo lasciato che la nostra vita sia ancora un po' una vita nel deserto. In un deserto dove non è venuto un ladro a portarci via cose, siamo stati noi stessi a prendere le nostre benedizioni e buttarle fuori dalla finestra. È possibile che come credenti noi abbiamo dato una mano al ladro della nostra via, il nemico, Satana, e siamo stati noi a caricare la sua macchina delle nostre cose. Siamo stati noi, come ho fatto io l'altro giorno, a lasciare la mia macchina aperta perché non hanno rotto il vetro, ho lasciato la porta aperta io. E il ladro ha dovuto solo accomodarsi, prendere il mio zaino e andare per la sua felice via. E la domanda questa mattina è: potrebbe essere che noi stiamo lasciando la porta aperta al ladro della nostra anima, al ladro della nostra vita, che sta portando via delle cose che Dio invece ci ha dato con tanto amore? Se questo è vero, se Dio ti sta strappando e convincendo di peccato questa mattina, non è per deriderti, non è per abbassarti, è per incontrarti nel deserto e per parlare al tuo cuore e dirti: io ti amo e voglio che ricominciamo. Preghiamo insieme che Dio ci aiuti a conoscere questo amore. Preghiamo insieme nel senso che ognuno adesso nel proprio cuore può rispondere a Dio. Nella sincerità, perché Dio chiede questo, non ti chiede tutte le tue abilità, chiede che tu sia sincero. Senza la tua sincerità lui non può fare nulla. E così adesso, insieme, in silenzio, ognuno nel proprio cuore prega, pensa a questo deserto, pensa a questo serbatoio, quanto è pieno, quanto è vuoto, pensa a questo problema degli idoli, pensa a questo problema dello spirito di prostituzione. Qualunque sia la cosa che Dio porta alla tua mente, parlane con Lui, confessalo a Lui. Lascia che Lui parli al tuo cuore e che possa riportarti vicino al suo amore, al suo perdono, alla sua grazia. Così passiamo un tempo in silenzio, parlando con Dio.
Ti vogliamo ringraziare, Signore, questa mattina per la Tua parola. Ti vogliamo ringraziare per il Tuo amore, che Tu hai descritto così bene, in un modo così grafico, così potente, attraverso questo profeta Osea. Grazie per l'obbedienza di questo profeta nel fare quello che Tu gli avevi chiesto, con la comprensione chiara che la nostra vita non è fine a noi stessi, ma la nostra vita è per portare un messaggio agli altri. E questo profeta è stato pronto a portare questo messaggio facendo una cosa veramente poco entusiasmante. Ma grazie perché questo messaggio ci è arrivato questa mattina e perché ci aiuta a riflettere. Grazie per il Tuo amore, per il Tuo perdono. E fa che ognuno possa aprire la propria vita, il proprio cuore, al Tuo cuore, alla Tua voce. Nel nome di Gesù. Amen.